Domenica prossima è la 29ª domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 45, dunque siamo alle prese con il secondo Isaia, il cosiddetto Deutero Isaia. Capitolo 45, dal versetto 1 al versetto 6. In realtà il lezionario salta i versetti 2 e 3. Quindi versetto 1, poi si salta i versetti da 4 a 6. Comunque, messaggio dell'antico profeta che da Babilonia è spettatore di un evento storico sensazionale, l'avanzata poderosa di Ciro il Persiano, che miete vittorie una dopo l'altra e che entro un breve termine di tempo assedierà e conquisterà anche Babilonia. E prima lettura. Seconda lettura, la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 5, primi 5 versetti della lettera prima ai Tessalonicesi. Conviene ricordare che la prima lettera ai Tessalonicesi è il testo più antico di tutto il Nuovo Testamento, e quindi questi primi 5 versetti sono, come dire, la soglia di ingresso nel Nuovo Testamento. Testo più antico tra tutti gli altri scritti neotestamentari è la lettera prima ai Tessalonicesi, dunque l'introduzione alla lettera. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 96, ma noi questa sera, proseguendo nella nostra lettura continuata e sistematica del Salterio, un salmo dopo l'altro, prenderemo in considerazione il salmo 98. Eravamo arrivati al salmo 97, adesso è la volta di riprendere il cammino leggendo il salmo 98. Il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 15 al versetto 21. Continuiamo nella lettura del Vangelo secondo Matteo, come lungo tutto l'arco del tempo ordinario. Quest'anno siamo arrivati al capitolo 22, esattamente i versetti da 15 a 21. Quella di stasera è la prima lezione divina, questo è il primo appuntamento con la lezione divina settimanale dopo la lunga pausa estiva. E già, per quanto l'autunno ci venga incontro con una carezzevole mitezza, diciamo così, guardiamo con accorta previdenza verso il prossimo inverno, mantenendoci in atteggiamento di vigilante attesa. Questo l'atteggiamento della Chiesa, che contempla l'avvento del regno e rimane in veglia nella memoria del Signore e nell'attesa del suo ritorno glorioso. Per questo tempo di veglia a noi sono state affidate la parola e l'Eucarestia. Si viene così edificando la comunione che accelera l'incontro con Cristo vivente. È Lui che apre i cuori, è Lui che converte le genti del mondo, è Lui che raccoglie i dispersi, è Lui che rinnova questa nostra generazione. Anche noi siamo stati consegnati all'opera della Sua grazia affinché si manifesti in noi il frutto della Sua vittoria. Ci accostiamo dunque alla parola di Dio, chiedendo perdono come debitori ancora insolventi, mentre ci affidiamo con totale disponibilità alla larghezza e alla fedeltà della sua misericordia. E chiediamo sempre perdono gli uni agli altri. Venga dunque lo Spirito Santo e sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, capitolo 45, leggiamo dal versetto 1 al versetto 6.
Via. Dice il Signore del suo eletto di Ciro: io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e le ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome. Ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non v'è alcun altro. Fuori di me non c'è Dio. Ti renderò spedito nell'agire, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente fino all'Occidente che non esiste un Dio fuori di me. Io sono il Signore e non v'è alcun altro.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 15 al versetto 21. Leggiamo fino al versetto 22. Percolino, leggi.
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro: rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono.
Ecco, grazie. Ritorniamo, come vi dicevo, al Salmo 98. E vediamo di ristabilire contatto con la serie di salmi che ormai stanno alle nostre spalle. Certamente non si tratta di ritornare al punto di partenza, ma mi sembra quantomeno importante per riprendere il cammino con il passo giusto dedicare qualche minuto a una breve rincorsa a partire dal Salmo 90. Una breve rincorsa nel senso che con il Salmo 90 ha inizio il quarto libretto del Salterio. In tutto sono 5 libretti, come sappiamo. Il Salmo 90 è il primo del quarto libretto, che si sviluppa poi fino al Salmo 106. dal Salmo 90 al Salmo 106. Fatto sta che noi siamo arrivati al Salmo 97 e ricordate, basta sfogliare qualche pagina e subito ne abbiamo la verifica diretta, che il Salmo 90 si apriva con il richiamo a Mosè, così nella intestazione: preghiera di Mosè, uomo di Dio, alla scuola di Mosè. Quel che segue ci configura inconfondibilmente come discepoli di Mosè, che nella rivelazione biblica è il maestro per antonomasia, naturalmente tutto in vista della pienezza dei tempi, quando maestro è esattamente il figlio che Dio ha inviato nel mondo, alla scuola di Mosè, che è maestro nel discernimento della vocazione dell'uomo, vocazione alla vita di ogni uomo, dell'uomo, della creatura umana, e tutto questo in una prospettiva che in maniera inconfondibile fin dal Salmo 90 per i salmi, passando attraverso i salmi che seguono, si viene sempre meglio precisando come una vocazione alla vita che coincide con la lode di Dio. Chi impara a lodare Dio impara a vivere, chi impara a cantare l'alleluia, arriverà il momento alla fine del Salmo 104 in cui per la prima volta, appunto, e siamo nel contesto del quarto libretto del Salterio, risuonerà l'espressione che sintetizza in sé ogni canto di lode: alleluia. Per imparare a vivere, imparare a lodare Dio, e maestro in questa prospettiva è proprio il personaggio che svolge un ruolo didattico di primaria rilevanza nella storia della salvezza. Fatto sta, vedete, che per dirla, man mano che adesso passiamo in rassegna, ma non ci soffermiamo, soltanto sfogliamo le pagine del Salterio e riconosciamo uno dopo l'altro come i salmi si succedano in maniera coerente, di questo siamo perfettamente consapevoli, un filo conduttore che ci accompagna nel cammino di un discernimento che in maniera sempre più precisa riguarda proprio questo apprendistato in rapporto alla vocazione alla vita, in rapporto alla responsabilità di lodare Dio. Si tratta di imparare, è la vera nostra modalità responsoriale con cui rispondiamo alla nostra vocazione alla vita, alla chiamata che abbiamo ricevuto. Ebbene, si tratta di imparare a raccontare l'amore. Insegnaci, dice il Salmo 90 nel versetto 12, un versetto di riferimento indimenticabile, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Imparare a raccontare l'amore, raccontare l'amore. E così, vedete, di seguito, a partire dal Salmo 90, dove peraltro questo apprendistato alla scuola di Mosè chiamato a confrontarsi con l'esperienza di un fallimento che è nella condizione umana, e d'altra parte proprio nel contesto di questa fallimentare esperienza della nostra condizione umana, l'opera del Signore, l'opera del Signore, come avviene che l'opera del Signore sia efficace in rapporto a una condizione, la nostra, che ci identifica inconfondibilmente come coloro che sono esperti nel fallimento, in rapporto a quella vocazione alla vita che è confermata, ma che è confermata in un contesto così precario, così spesso drammatico, così contraddittorio. E imparare a raccontare l'amore. E dunque i salmi si succedono, il Salmo 91 è tutto percorso da un incoraggiamento attento a confidare in ascolto di una voce che parla al cuore, laddove siamo ospiti o se siamo viandanti custoditi, esposti a tutti i rischi, a tutti i pericoli, a tutte le incertezze, a tutti gli inconvenienti del grande viaggio, ma il Salmo 91 ci incoraggia con sistematica energia e con quella sapienza delicata che parla l'intimo del cuore umano a confidare in vista di quel che poi nel Salmo 92 è, come probabilmente ricordate, l'annuncio del sabato che viene. La intestazione del Salmo 92 si esprime esattamente così: salmo, canto per il giorno del sabato. E ricordate, probabilmente qualche mese addietro ci siamo resi conto del fatto che il Salmo 92 non manca mai ogni venerdì sera al tramonto, all'inizio del sabato, quando viene il sabato, in quella liturgia di particolare accoglienza che nella tradizione di Israele è uno dei momenti più preziosi di tutta la settimana, l'accoglienza del sabato. E il Salmo 92 apre la preghiera, accompagnata poi da altri canti e altre invocazioni, ma la preghiera che poi si sviluppa dal Salmo 92 attraverso i Salmi 95 fino a 99. Il Salmo 92 per il giorno di sabato, e dunque il nostro itinerario di apprendista alla vita per imparare a raccontare l'amore, a cantare la lode, accompagnato questo itinerario dall'incoraggiamento a accogliere il sabato che viene. E dunque non si tratta semplicemente di una scadenza di ordine cronometrico, si tratta di un discernimento da educare in rapporto alla bellezza del creato e alla gioia che la bellezza del creato in quanto appartiene a Dio suscita nell'animo di viandanti che nel tempo e nello spazio arrancano senza che sia loro evitata alcuna difficoltà, alcuna incertezza, in nessun modo, ma il gusto della bellezza, Salmo 92, e il gusto della gratuità. E questo ascolto che si fa sempre più sapiente nell'intimo del cuore umano, un ascolto che scopre la fioritura della vita man mano che il mondo intero, in tutte le sue dimensioni, assume la fisionomia di una casa in costruzione. Ricordate gli ultimi versetti del Salmo 92? Un giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio, e così di seguito, una casa in costruzione. Guarda un po', il Salmo 93 che segue è il Salmo che ci invita a contemplare la regalità del Signore. La casa è il suo regno, la casa è il mondo in quanto è il luogo del suo rivelarsi ed è allo stesso tempo il luogo nel quale noi siamo introdotti per corrispondere alla sua iniziativa. E la regalità del Signore, Salmo 93, già ci siamo resi conto a suo tempo che i salmi che seguono da questo Salmo 93 fino al Salmo 100, vedete, innestandosi con la serie di salmi che sono predisposti nella liturgia ebraica per l'accoglienza del sabato. Il Salmo 93, ripeto, fino al Salmo 99 è inconfondibilmente caratterizzato, e i salmi che seguono corrispondentemente, da questo invito a contemplare, adorare, benedire la regalità del Signore. È il suo modo di rivelarsi, in maniera tale che il mondo è la sua casa e noi nel mondo impariamo a vivere in corrispondenza alla sua iniziativa. E il salmo che segue, 94, come ricordate, c'è un'intestazione nella traduzione in greco che non compare invece nel testo ebraico, e l'intestazione accenna al quarto giorno della settimana, che sarebbe il mercoledì, e dunque siamo nel pieno del tempo feriale e si passa dal sabato al tempo feriale, e quel che vale per il sabato vale per la ferialità di ogni giorno, di ogni momento. Il Salmo 94, inutile adesso scendere nei dettagli, ma ci coinvolge in modo sempre più diretto e sempre più radicale nell'esperienza di quel itinerario per imparare a vivere e per imparare a raccontare l'amore che si configura come una conversione dall'empietà, l'empietà di Caino a quell'empietà di Caino che è in noi, che è in ciascuno di noi. E dunque il Salmo 94 che annuncia la beatitudine del giusto che apprende la mitezza, perché la regalità del Signore viene a intronizzarsi proprio là dove l'innocente è accusato e condannato, e là il Signore regna, e là dunque si rivela a noi quella novità che nella ferialità delle vicende, nella ferialità della storia umana, nella concretezza anche più spicciola e sembra più banale e più inquinata del nostro mondo, diviene l'occasione positiva e propizia ed efficace perché il cammino della nostra vita sia orientato nella prospettiva di una autentica conversione, un'autentica dunque corrispondenza all'iniziativa del Dio vivente, che non riguarda un insegnamento teorico, astratto, generale o generico che dir si voglia, ma è quel rivelarsi di Dio regale, sovrano, vittorioso, che ci raggiunge proprio là dove la nostra condizione umana resterebbe prigioniera del suo fallimento, se non fosse vero che proprio nella concretezza del nostro vissuto è operante la regalità di Dio, non per disperderci nell'abisso della nostra miseria, ma per confermarci nell'appartenenza a una storia d'amore che è offerta a noi come cammino di autentica e radicale conversione. E in questo modo, vedete, si arriva al Salmo 95, che è il Salmo invitatorio per antonomasia, il Salmo 95, dove in modo sempre più evidente, in modo anche sempre più precisamente dichiarato, il percorso si viene delineando come percorso di conversione del cuore umano. Siamo sulla soglia del mondo, Salmo invitatorio, siamo sempre sulla soglia, questa è la soglia da varcare nello spazio e nel tempo per imparare a vivere. Là dove, ricordate nel Salmo 95 i versetti da 8 in poi, ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Non indurite il cuore. Il re vuole parlare al cuore. Il re vuole riposare nel cuore umano. vuole riposare nel cuore umano. Salmo 95, salmo invitatorio. E da qui vedete di nuovo salmi che appartengono alla liturgia dell'accoglienza del sabato, come vi dicevo poco fa, a partire dal salmo 92, salmo 95 e i salmi che seguono fino a 99, e quindi leggevamo già il salmo 96, il cammino della nostra conversione per entrare nel regno, la grandezza e la bellezza di una vicenda che ci coinvolge in una storia universale. Il Salmo 96 allude alla condizione di coloro che sono passati attraverso l'esperienza dell'esilio e sono in cammino di ritorno, il cammino di conversione per antonomasia, quello che fu vissuto da quanti segnati dall'esperienza drammatica e dolorosissima dell'esilio, si misero in cammino e dunque un orizzonte che si apre, che si spalanca sempre più. Il Salmo 96, canto che celebra la regalità del Signore in un contesto nel quale l'esperienza drammatica dell'esilio è stata anche un'esperienza di incontro con l'umanità intera, con tutte le creature di Dio, con tutti i popoli della terra, e la partecipazione a un'unica grande rivelazione della sua incrollabile, inesauribile volontà d'amore, di riconciliazione. Tutte le creature partecipano di questa festa. Gioiscano i cieli, esulti la terra, così si concludeva il Salmo 96. Frema il mare quanto racchiude, esultino i campi quanto contengono, si rallegrano gli alberi della foresta, e così di seguito. E allora il Salmo 97, l'ultimo che leggevamo prima dell'estate, Salmo 97 che conferma quanto il Salmo precedente ci ha invitato a contemplare, conferma, ma con una insistenza sempre più precisa circa la radicalità dell'itinerario interiore di conversione del cuore. Laddove il cuore umano è abilitato a assumere in pienezza la responsabilità della propria vocazione, di quella vocazione alla vita per cui siamo chiamati a corrispondere all'iniziativa di Dio, questo il Salmo 97 ci descrive come la novità per eccellenza dovuta a come la regalità di Dio si rivela, e la regalità di Dio si rivela in modo da instaurare comunione tra il cielo e la terra. E questa comunione tra il cielo e la terra sbaraglia tutte le forme di idolatria delle quali il nostro cuore umano sarebbe prigioniero, la nostra condizione umana è intrappolata, la nostra miseria umana, quel che sappiamo da un pezzo, resterebbe preda di un fallimento insolubile. Ed ecco il cielo e la terra. E in questa comunione tra il cielo e la terra, ecco che il fuoco incandescente travolge tutti gli ostacoli, tutte le opposizioni, tutte le fratture e l'itinerario della nostra conversione si configura allora non come un'ipotesi aleatoria, praticamente irraggiungibile, puramente riservata alle fantasie dei sognatori, ma è un itinerario di ristrutturazione del nostro vissuto, dove tutto viene bruciato e tutto viene ricostruito, riplasmato, restaurato, e l'idolatria è rimossa in maniera radicale. Salmo 97. Tra cielo e terra la comunione è restaurata. Vedete, la regalità di Dio non si rivela come uno spettacolo, come dire, trascendente, ma si rivela proprio là dove la distanza è superata. Dice il versetto 6 del Salmo 97 che i cieli annunciano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Vedete, nei cieli si parla di quello che avviene sulla terra, giustizia di Dio instaurata nella storia umana, e tutti i popoli, dunque è l'umanità nel corso della sua storia che viene educato in maniera tale da potersi affacciare là dove la gloria del Dio vivente è splendore inesauribile della sua santità. Tra cielo e terra, vedete, è instaurato ormai un circuito di comunione indissolubile. È la regalità di Dio. E dunque la creazione intera restaurata, è una nuova creazione che è annunciata insieme con la venuta del sabato che non tramonterà mai più, ed è la conversione del cuore umano che oramai è impostata in maniera tale da far sì che la nostra condizione di creature finalmente possa realizzarsi come risposta alla vocazione, alla vita che ci è stata donata, come consacrazione alla lode, come appartenenza al santo, per far di quel dono d'amore che da lui ci viene rivelato il motivo stesso della nostra esistenza e della storia umana. Questa è una storia d'amore, imparare a raccontare la storia umana, la storia del passato e già contemplare lo svolgimento del futuro e gli eventi anche più farraginosi e drammatici di ieri, di oggi e sarà ancora di domani, il vissuto personale e la partecipazione corale di tutte le altre creature umane come momenti di un'unica storia d'amore. Viene colui che regna. Fatto sta che adesso diamo più direttamente uno sguardo al Salmo 98, il nostro Salmo, senza bisogno che mi disperda ulteriormente. Vedete, di nuovo sullo sfondo possiamo riconoscere quegli eventi a cui già accennavano i salmi precedenti, a cui si riferisce anche la prima lettura della messa di domenica, gli eventi relativi all'esilio il cammino di ritorno dall'esilio, cioè il cammino di conversione dall'esilio, che si è configurato come una esperienza di immersione, non solo in un dramma catastrofico, ma immersione in una esperienza di comunione con la storia universale, con la storia di tutti i popoli, con la storia umana, per cui il cammino di ritorno è un cammino che riguarda non solo coloro che per piccoli gruppi progressivamente rientrano nella terra di Israele, ma riguarda proprio la rivelazione come di un segno sacramentale di quello che è il cammino della storia umana in tutta la sua ecumenica complessità. E dunque qui dice il Salmo 98, cantate al Signore un canto nuovo. Possiamo suddividere il Salmo in tre sezioni. La prima sezione, dal versetto 1 al versetto 3, un canto di lode che celebra la vittoria del Signore, è un inno, infatti l'invitatorio subito nel versetto 1 e poi il motivo è perché ha compiuto prodigi, ecco, compiuto meraviglie, il Signore ha compiuto meraviglie, cantate perché è un canto di lode. E la seconda sezione del Salmo, dal versetto 4 al versetto 6, riprende poi e sviluppa l'invitatorio, aggiungendo quasi a tamburo battente altri imperativi che ribadiscono l'invito iniziale, dal versetto 4 al versetto 6. E invece la terza sezione del Salmo, dal versetto 7 al versetto 9, riprende il motivo per cui siamo stati invitati a lodare il Signore. Notate, non soltanto lodare il Signore, ma cantare un canto nuovo. Un canto nuovo, perché c'è di mezzo un nuovo esodo, è esattamente il vocabolario del Deutero Isaia, una novità, il cammino di ritorno di coloro che erano esuli a Babilonia, una novità straordinaria, e quella novità che a suo modo già il profeta Geremia aveva annunciato, e non solo come un evento che si aggiunge ad altri eventi precedenti, nuovo nel senso che è posteriore a quelli, ma nuovo nel senso che c'è di mezzo quel accesso a una nuova alleanza di cui parlava Geremia, quell'accesso a una modalità di relazione con il Dio vivente che passa attraverso la liberazione, la purificazione, la conversione del cuore umano, un cuore nuovo. E allora vedete, è da questo cuore nuovo che proviene il canto nuovo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, meraviglie, meraviglie. Vedete, c'è di mezzo l'esperienza dell'esilio, esperienza amarissima, l'esperienza di uno sconforto, di una tragedia, di una sconfitta, di una catastrofe storica, che tutti eventi, quelli di cui il popolo di Dio ha fatto esperienza, il popolo della prima alleanza, eventi che si sono presentati nel loro momento storico come segni di una condanna insuperabile. Nei fatti oggettivi e per quanto riguarda proprio come dire, la dimostrazione interiore di un fallimento. Non solo il fallimento è nei fatti, ma il fallimento è là dove nell'animo umano si insedia l'evidenza inoppugnabile di come la vocazione alla vita di una creatura, c'è di mezzo qui addirittura la generazione, una generazione intera, c'è di mezzo un popolo, la vocazione alla vita in risposta al dono d'amore ricevuto è impossibile, è impraticabile, è un'illusione, di fatto bisogna prendere atto di come si precipita nelle conseguenze di un mancato appuntamento con quanto quella vocazione ci annunciava. E dunque da questa condizione di esilio meraviglie compiute dal Signore, l'opera sua, a modo suo, lui è vincitore, e vincitore, vedete che adesso, versetto 1 fino al versetto 3, l'opera meravigliosa di cui il Signore è protagonista, per cui egli è vincitore, è la salvezza. Il termine salvezza viene tradotto qui come vittoria, salvezza, vittoria, termine può essere ripreso in italiano in maniera tale da favorire questa coincidenza di significati. E qui in primo luogo vedete gli ha dato vittoria alla sua destra, è come se avesse salvato se stesso. Ha salvato se stesso, sembra un modo di ragionare inopportuno, ha ricevuto vittoria, ha preso vittoria, la sua destra, il suo intervento ha fatto di lui vittorioso, lo ha salvato, il suo braccio santo. Dunque è lui che si è presentato, si è rivelato, ha fatto a modo suo, ed ecco è lui che è salvatore, non solo in rapporto a coloro che riceveranno i benefici del suo intervento, ma è salvatore in quanto è il suo modo di rivelarsi nell'intimo delle sue intenzioni che rivela la regalità vittoriosa di colui che vuole la vita, di colui che vuole la vita. E questa sua vittoria coincide con la dimostrazione inoppugnabile di come quella vita che lui vuole per noi è la vita stessa che vuole per sé, che vuole per sé. Noi siamo amati da Dio non come un regalo che ci viene elargito per qualche motivo suo di generosità, ma noi siamo amati da Dio perché siamo coinvolti in una misteriosa pienezza di vita che è la sua stessa santità, la sua stessa gloria, la sua stessa vita. E allora qui di seguito dice: il Signore ha manifestato la sua salvezza, di nuovo vedete lo stesso termine che adesso ho detto con salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia, versetto 2, quindi uno scenario ecumenico, i popoli della terra, e quello che è avvenuto vale come segnale per loro, per l'umanità intera, per tutte le nazioni, per tutti i goim di questo mondo, non è semplicemente un regalo che ha voluto fare a noi perché siamo più fortunati o perché ce lo siamo meritati, assolutamente no, o perché Dio è fatto così che ogni tanto regala qualcosa a qualcuno che gli sta più simpatico perché gradisce fare cose estemporanee e geniali, ma questo è uno spettacolo per il mondo, questo vale per il mondo, vale per la storia umana, vale per tutti i popoli della terra, e ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. E prosegue il versetto 3: egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Vede quello che è avvenuto a noi in quanto siamo il suo popolo, e il popolo derelitto, il popolo sconfitto, il popolo prigioniero del proprio fallimento, il popolo esule, deportato, il popolo che a Babilonia piangeva per una disgrazia insuperabile, quel popolo siamo noi. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele, tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio, ci risiamo, vedete, quello che Dio ha rivelato a noi, notate questa espressione, il nostro Dio, Elohenu, è un'espressione molto, molto, molto forte, pregnante, è l'essere lui per noi, e per noi in una relazione di intimità che giunge all'espressione più profonda, più vitale, il nostro Dio, e il suo essere nostro non significa che allora è proprietà nostra, vale per noi, non vale per altri, no, è proprio il suo essere nostro che diventa motivo di spettacolo per il mondo. Laddove lui ha voluto insediarsi nel cuore umano, Dio nostro, la salvezza del nostro Dio, laddove lui ha voluto rivelarsi come protagonista di quell'impresa che apre strade di conversione, di ristrutturazione, di rieducazione radicale del nostro cuore umano. Questo è un dono che vale come segnale di orientamento per la storia universale. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Per questo vedete allora un canto nuovo, cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, diceva il versetto 1. E allora di seguito i versetti da 4 a 6, una ripresa dell'invitatorio con un'insistenza nel dare voce adesso a altri imperativi che sono tutti interni a quel cantate che leggevamo nel versetto 1, ma adesso leggiamo acclamate, qui bisognerebbe dire acclamate al Signore a tutta la terra. Gridate, esultate con canti di qui, con canti di gioia, eppure in ebraico è un imperativo. Suonate, e di nuovo suonate, versetto 5, al Signore con l'arpa, con suono melodioso, con la tromba, al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Sono sei imperativi che si aggiungono. Sei. E congiunti con il primo fanno sette. E vedete che adesso questi inviti servono a illustrare come la festa che celebra la vittoria del nostro Dio, la sua salvezza, il suo modo di insediarsi nel cuore umano per suscitare in esso, nel nostro cuore umano, quella novità che ci restituisce alla vocazione, alla vita, alla gratuità dell'amore. Questo suo modo di riportare vittoria è motivo di una festa universale, vedete? Tutta la terra acclamate, e tutti gli abitanti della terra, e qui ci sono di mezzo i cantori, e c'è di mezzo un'orchestra, e ci sono di mezzo naturalmente gli esseri umani, ma c'è di mezzo anche tutto quello che nella storia umana è capacità di utilizzare gli strumenti della comunicazione, gli strumenti della tecnologia, e tutto quello che in maniera estremamente sintetica è qui simboleggiato dagli strumenti musicali, e insieme con gli strumenti musicali le voci, e insieme con le voci i rumori del mondo, e tutte le urla, gli strepiti, o anche i bisbigli, i sussurri, i rumori della creazione, che si sciolgono in una armonia sinfonica, come i sussulti di un immenso coro che è in grado di dare voce a un mondo nuovo che sta nascendo, e sono come i vagiti di un neonato che viene alla luce. Acclamate al Signore tutta la terra, gridate, esultate, suonate inni al Signore con l'arpa, e quel che leggevamo, vedete? Tutte le creature sono come adesso addomesticate, rese docili per partecipare alla grande sinfonia, perché tutte le creature sono invitate a rendersi conto di essere guardate dal Re. Acclamate, diceva il versetto 6, con la tromba, il suono del corno e tutti gli altri strumenti che sono espressione della capacità umana, genialità umana, attività umana, è tutto ricomposto, è tutto riconciliato in modo tale da collaborare all'armonia dell'insieme, perché tutte le creature sono incoraggiate a scoprire che lo sguardo del re è uno sguardo d'amore. Acclamate davanti al re, dinanzi al volto del re, che è il Signore. E vedete che qui il versetto 6 in realtà ci rimanda, è una constatazione questa già scontata, ma vale la pena di rimarcare questo particolare, al versetto 1, laddove il Signore ha compiuto meraviglie. Vedete, quelle meraviglie non sono soltanto le imprese compiute dal Signore, gli eventi, i fatti di cui Lui è stato protagonista, ma quelle meraviglie implicano la sua opera in quanto si è insediato nell'animo umano, quello che poi abbiamo constatato, in quanto si è inserito lui, si è introdotto lui nelle situazioni contorte, inquinate del nostro cuore umano, e in quanto ha suscitato lui nell'intimo di noi stessi quel gusto particolare che ci consente di contemplare la bellezza, di ammirare la gratuità, di godere il beneficio di questa novità. Non soltanto la novità come dato oggettivo, ma la novità come capacità interiore nell'animo umano di gustarne il valore preziosissimo, il gusto della meraviglia. Che vedete può contenere, abbracciare, trasfigurare in sé tutte le fatiche della nostra esistenza umana, i trascinamenti, le contraddizioni, gli urti, i contraccolpi, i dolori, i drammi, tutto quello che è la fatica della storia umana è ricapitolato e trasfigurato in virtù di questo gusto interiore che adesso diventa acclamazione festosa in rapporto al suo modo di operare meraviglie. E la meraviglia è il suo modo di operare, e la meraviglia è il suo modo di educarci in questo gusto, in questa capacità interiore di trasfigurare tutta la pesantezza della nostra esistenza umana in una gioiosa scoperta di come siamo partecipi di una storia d'amore che è vittoriosa sul nostro fallimento, che è realizzata come ritorno alla pienezza della vita, come attuazione della nostra vocazione alla vita, non come fallimento di essa. Fatto sta che c'è ancora una terza sezione, qui i versetti da 7 a 9, come vi dicevo inizialmente, riprendono il motivo del nostro canto. L'invito è stato ripreso nella seconda sezione del Salmo, il motivo su cui adesso mi ero soffermato leggendo l'ultimo versetto della sezione precedente: acclamate davanti al Re il Signore, questo stare davanti al Re sotto lo sguardo del Signore, questo maturare nella consapevolezza interiore di essere oggetto del suo amore, e oggetto del suo amore non in modo passivo ma in modo coinvolgente, in modo da essere interlocutori attivi. Il Signore. E dunque frema il mare e quanto racchiude. Adesso la coralità si fa cosmica, quello che già peraltro abbiamo intravisto leggendo i versetti che precedono. Tutti i rumori dell'universo e tutte le presenze, tutti gli ambienti, il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, esultino insieme le montagne. Vedete, quattro componenti del quadro cosmico, ma direi che è proprio una ricapitolazione completa. Il mare, la piattaforma della terra lì dove è asciutta, i fiumi che solcano la superficie della terra, le montagne che sollevano quella superficie in maniera ondulata e sempre originale, ed ecco tutto quello che il mare racchiude, tutti gli abitanti che si muovono sulla superficie della terra, e lo scorrimento delle acque, le figure più diverse e sempre sorprendenti che man mano attirano lo sguardo di coloro che contemplano gli scenari del mondo, ed ecco la partecipazione corale alla grande festa davanti al Signore che viene. Quel che viene è perché viene, vedete, è la venuta del Signore, questo è il motivo fondamentale, il motivo fondamentale. Viene colui che ha compiuto prodigi, quelle meraviglie che registriamo nei fatti, negli eventi, quelle meraviglie che stiamo registrando per come l'animo nostro si sta sciogliendo in una esperienza di gratitudine gioiosa, di testimonianza festosa, un'esperienza che, personalizzata nella maniera più radicale, diventa un sacramento rivelativo che è offerto è messo a disposizione della storia umana in tutta la sua complessità, in tutta la sua articolazione. E dunque viene colui che ha vinto nel senso che è Salvatore, nel senso che ha compiuto meraviglie davanti al Signore. Ecco, lo scenario è stato descritto in maniera essenziale, ma in maniera veramente armoniosa e attenta a coinvolgere tutte le presenze nello spazio e nel tempo di questa unica immensa realtà che è il mondo creato da Dio, in quanto è creato da Dio, in quanto è creatura di Dio, in quanto è oggetto di un amore fedele. E dunque davanti al Signore, perché viene, il Signore viene, 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 ecco, e questa sua venuta realizza quella vittoria di cui il Salmo ci sta parlando e per il quale siamo invitati a lodare e siamo confermati nell'appartenenza a una storia d'amore. Il Signore viene e la sua venuta non è per bruciare, sterminare, condannare, disperdere, cancellare. Viene a giudicare la terra, dove giudicare, vedete, non ha il significato banale che solitamente noi attribuiamo a questo verbo in italiano, è governare, viene a regnare, è il regno che viene a giudicare la terra e giudicherà il mondo con giustizia, vedete, è il regno, è lui che esercita la sua regalità vittoriosa in quanto si insedia nel cuore umano e il cuore umano diventa il luogo che accoglie il mondo e che rende testimonianza a quell'unico disegno di comunione in cui si compie l'integrale svolgimento di tutta la storia umana, che è storia di redenzione, che è storia di liberazione, che è storia di salvezza secondo il cuore di Dio. Viene a giudicare la terra, viene a regnare e giudicherà il mondo con giustizia, dunque, e i popoli con rettitudine. Fermiamoci qua, così ci rimettiamo un po' in corsa, ecco, ritroviamo la carreggiata per procedere nel nostro cammino. Il Salmo 98, avremo a che fare ancora con il Salmo 99, canto della regalità del Signore, se Dio vuole, la settimana prossima, ma è sempre opportuno che ci aiutiamo a conservare quell'attenzione particolare che evidentemente la redazione complessiva del libro dei Salmi in tutti i modi vuole favorire, la continuità di un percorso che ci riguarda personalmente, che ci riguarda comunitariamente, che riguarda la nostra generazione, che riguarda il popolo cristiano così come l'antico popolo di Israele, che riguarda la nostra vocazione alla vita, perché il Dio vivente ha voluto donare a noi il Figlio che ha portato a compimento l'opera redentiva fino a morire e risorgere, così ha instaurato il regno di ieri, di oggi e di sempre. Ed ora lasciamo da parte per qualche momento il Salmo 98 ed invece spostiamo l'attenzione. Spostiamo, ma certamente il Salmo 98 ci accompagna, come sempre avviene, spostiamo l'attenzione in modo tale da ritornare al Salmo, al capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. Siamo a Gerusalemme. Dal capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo Gesù è a Gerusalemme, capitolo 21, l'ingresso a Gerusalemme. La svolta nel racconto evangelico secondo Matteo è avvenuta, come probabilmente ricordate, nel capitolo 16 versetto 21, laddove leggiamo che da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. capitolo 16, versetto 21. Quel dire apertamente, ne parlavamo in altre occasioni, in greco è diknein, cioè a dimostrare. A dimostrare. E per la prima volta Gesù in quel contesto ha annunciato ai discepoli come salendo a Gerusalemme lui andava incontro al compimento della sua missione in questo mondo e andava incontro a un disastro, a un fallimento, a un rifiuto, a una passione dolorosa fino ad una condanna a morte. E questa è la strada da percorrere, questa è la strada che egli affronta come testimonianza urgente e inconfondibile di quella vittoria che spetta a Dio. La vittoria. Quella vittoria di cui peraltro già parlava il Salmo 98, ma parlava tutta la rivelazione antica. E adesso vedete, ci siamo. La vittoria di Dio là dove il figlio porta a compimento la sua missione fino a insediarsi lui facendo sua la miseria della condizione umana, lui innocente colloca la sua testimonianza d'amore nel luogo della derelitta esistenza umana fino alla sconfitta suprema, fino alla morte. È la vittoria di Dio. Ed ecco Gesù per la prima volta ne parla e sappiamo bene come Gesù è in difficoltà nel rapporto con i suoi discepoli. Il fatto sta, vedete, che vi dicevo senz'altro in altre occasioni, molto importante è quel verbo dimostrare nel versetto 21, cominciò a dimostrare. Nel Vangelo secondo Matteo si passa dalla fase dell'insegnamento alla fase della dimostrazione, dove la dimostrazione è l'attuazione operativa di quanto Gesù ha proclamato, annunciato, testimoniato, e già di fatto Gesù ha compiuto tanti gesti, ma adesso è l'opera dell'amore che si insedia nella storia umana come dimostrazione piena, efficace, inconfondibile di quella novità di cui Gesù è maestro. Gesù insegna in quanto realizza e dunque l'opera dell'amore dimostrata, questa opera introdotta nella storia umana non come un messaggio teorico ma come un vissuto che costituisce il punto di svolta determinante per quanto riguarda l'interpretazione di tutto il passato, il presente e il futuro e della vocazione alla vita di ogni essere umano, ieri, oggi e sempre. La dimostrazione. Ebbene, vedete, qui in queste pagine Gesù è impegnato alla ricerca dei discepoli, alla ricerca del discepolo. Subito dopo qui vedete che nel versetto 24, allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, quel che segue poi, e Gesù è alla ricerca di un discepolo che lo segua nel suo cammino, e sappiamo che i discepoli sono avviliti, anzi intristiti, questa tristezza viene segnalata dal nostro evangelista a più riprese, la tristezza dei discepoli che mentre Gesù procede ormai nell'adempimento della sua missione avvertono essere sempre più estranei verso di lui, la tristezza di questa estraneità. E d'altra parte Gesù incalza, Gesù procede nel suo cammino, Gesù avanza e Gesù chiama amico. Leggevamo ultimamente nel capitolo 20 la parabola di quel padrone di casa che ha una vigna, che manda operai nella sua vigna e che poi l'operaio che ha ricevuto il suo giusto salario protesta e dice amico io non ti faccio torto, capitolo 20 versetto 13, amico io non ti faccio torto. Forse il problema è dovuto al fatto che il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, versetto 15. Dunque, la tristezza dei discepoli, che avvertono la loro estraneità, sono in difficoltà, è comprensibilissimo, e Gesù avanza, e Gesù sempre più solo e sempre più amico. In questa sua solitudine Gesù sta portando a compimento una dimostrazione d'amore che svolge come capacità di assumere un carico, una capacità di abbracciare, di contenere. È un amico che fa sua la situazione di incomprensione, di imbarazzante estraneità, di ostilità ad un certo momento che Gesù subisce da parte dei suoi interlocutori e da parte dei suoi discepoli. Sempre più solo, sempre più amico. Ed ecco, Gesù arriva a Gerusalemme, capitolo 21, a Gerusalemme l'autorità regale di Gesù, ne parlavamo in altre occasioni, e quell'autorità regale che qui assume nel racconto evangelico una caratteristica inconfondibile su cui bisogna che ancora insistiamo, caratteristica inconfondibile che si chiama mitezza, ricordate la citazione del profeta Zaccaria, capitolo 21, versetto 5, dite alla figlia di Sione, ecco il tuo re viene a te mite, seduto su un asino, un puledro, figlio di una bestia da soma, la mansuetudine disarmata di Gesù, la mitezza, regalità mite, ma regalità vittoriosa, una regalità affermata in tutto il suo valore testimonianza resa all'iniziativa di Dio. È così che la parola creatrice di Dio è presente e operante nella storia umana, è così che Dio si rivela nella storia umana, la mitezza disarmata di questo re. L'autorità regale di Gesù nello stesso brano evangelico poco dopo viene ulteriormente caratterizzata possiamo ben dire come compassione. Ricordate che mentre tutta Gerusalemme è in subbuglio per quello che sta succedendo, versetto 12, Gesù entra nel Tempio, Gesù si impone autorevolmente nei confronti dei venditori, conosciamo, e questa è diventata una spelonca di ladri, dice, versetto 14, gli si avvicinarono ciechi e storpi nel Tempio ed egli li guarì, ciechi e storpi nel Tempio, e poi bambini che cantano. Nel Tempio non c'è spazio per ciechi e zoppi. Ciechi e zoppi sono esclusi, come tutti i derelitti di questo mondo, esclusi. Ebbene, vedete, Gesù attira a sé e i ciechi e gli zoppi, i derelitti della terra e tutti gli sconfitti e coloro che sono emarginati e tenuti comunque a distanza, e dunque la regalità autorevole di Gesù, segnata inconfondibilmente da questa mitezza e da questa compassione. Ed è proprio questa regalità autorevole di Gesù che viene contestata. Subito dopo, versetti da 23 in poi, 27, la questione, ma con quale autorità tu fai questo? Che autorità è mai questa? E vedete che qui c'è di mezzo una divaricazione tra il cielo e la terra, il cielo e gli uomini. La questione viene spostata circa l'identificazione di Giovanni. Giovanni viene dal cielo, viene dagli uomini. Giovanni, quelli non rispondono. Gesù dice, allora neanche io rispondo, non vi dico con quale autorità faccio questo, perché vedete la questione sembra semplicemente una ripicca. No, qui è in gioco esattamente quella novità di cui già ci parlavano in termini così contemplativi, epifanici, con tanto slancio e con tanto fervore i salmi della regalità, quella novità per cui il cielo e la terra sono in comunione, il cielo si è affacciato, il cielo è disceso, il cielo si è piegato, il cielo si è insediato sulla terra, e la terra è sollevata, e la terra e allora laddove le questioni vengono impostate divaricando, è inevitabile il fraintendimento, è inevitabile la permanenza in una condizione di vita che ha tutte le caratteristiche della tristezza, della malizia, della sconfitta, dell'esilio, nel senso negativo dei termini, mentre invece tutto è nuovo perché tra cielo e terra ormai è instaurato un rapporto di comunione indissolubile, e qui è, vedete, è presente e operante Gesù, l'adempimento della sua missione, il figlio che Dio ha donato al mondo. Ecco come viene per salvare colui che instaura il regno, viene per la vita colui che è Signore nella gloria. E dunque adesso, mentre nei versetti da 23 a 27 Gesù rifiuta di rispondere a quelli che l'hanno interrogato, con quale autorità fai questo, di seguito poi tre parabole che illustrano esattamente l'autorità di Gesù. Gesù spiega attraverso tre parabole adesso. E poi le tre parabole si aggiungono quattro dispute. Il brano evangelico di domenica prossima è la prima di queste quattro dispute. Tre parabole qui. Tre parabole per illustrare la sua autorità. La prima parabola, ricordate, leggevamo queste domeniche, quel figlio che ha detto no, non vado nella vigna, e poi ci ripensa, gli dispiace, ha visto che il padre ci è rimasto male, che il padre vuole tanto premuroso verso questa vigna, il padre ci tiene tanto a questa vigna, allora poi ci va nella vigna. L'autorità che agisce nel cuore umano, e che agisce nel cuore umano laddove suscita nel nostro cuore umano un indefinibile accoramento, quell'accoramento che avverte il dispiacere che è nel cuore di Dio, quel principio di ripensamento, quella scontentezza, quel disagio, quel fastidio interiore che è il principio di una evoluzione nell'animo umano che percepisce quale dramma è assorbito, patito nell'intimo di Dio. D'altronde è esattamente così, il mistero del Dio vivente si è rivelato a noi attraverso quel figlio che ha fatto suo il dramma del nostro rifiuto. Ebbene, vedete, l'autorità regale si manifesta in quanto maniera dirompente, travolgente, sistema, c'è poco da premiare, c'è semplicemente da condannare. L'autorità si manifesta attraverso quelle spinte, sollecitazioni, quei richiami, quei segnali, quei suggerimenti, quell'indefinibile punta di dispiacere che nell'animo umano diventa il principio di una intuizione, almeno intuizione, qualcosa che nella parabola fa sì, quanto tempo poi ci vuole perché le situazioni maturino in maniera corrispondente rispetto all'intuizione iniziale, ma fa sì che quel tale va nella vigna. ha capito che ci è rimasto male. Vedete, qui l'autorità non sta nel fatto che ottiene la risposta, l'autorità sta nel fatto, perché poi colui che ha dato la risposta non va, l'autorità sta nel fatto che è attivato un processo che nell'animo umano, dal di dentro, provoca tutta una serie di passaggi, di intuizioni, poi sarà anche di chiusure, di rinvii, non ci pensiamo, non è proprio il caso, ma guarda un po', e invece poi qualcosa, e lì è l'autorità. Poi c'è la seconda parabola, quella dei vignaioli, vi ricordate, siamo sempre preso con una vigna, e la seconda parabola è l'autorità che trova frutti là dove si raccolgono gli scarti, il figlio buttato fuori e il figlio divenuto pietra angolare, fondamento di un nuovo edificio, tutti gli scarti. Come si manifesta l'autorità? È Gesù stesso che dice, leggevamo una di queste domeniche, ma per voi cosa fa il padrone della vigna? Come dimostra la sua autorità il padrone della vigna? Quelli che ascoltano la parola dicono, interverrà e li punirà. E dice, ma non avete letto il Salmo? Salmo 118? Non avete letto il Salmo? Pietra scartata dai costruttori è diventata pietra di fondazione. E il figlio scartato è diventato il fondamento del nuovo edificio, e tutti gli scarti allora vengono recuperati come materiale adeguato alla costruzione di questo nuovo edificio. È l'autorità. Così dimostra la sua autorità. È quello che sta avvenendo, Gesù è quel figlio. Terza parabola, leggevamo domenica scorsa, terza parabola, l'autorità che rivendica la dignità di ogni creatura umana invitata alla festa di nozze del figlio. Capitolo 22, ci siamo. Vedete, ogni creatura umana, la dignità della creatura, siamo invitati alla festa di nozze, anzi è l'umanità intera che è invitata alle feste di nozze, perché è l'umanità intera che è sposata dal figlio, un incontro nuziale che è sigillato niente meno che attraverso la stessa morte a cui quel figlio va incontro, in modo tale da legare a sé indissolubilmente l'umanità nella sua dimensione più universale, perché tutti gli uomini muoiono, e tutti gli uomini che muoiono sono parte di una novità, sono coinvolti in una novità, per cui il morire degli uomini peccatori diventa il sigillo di un incontro indissolubile con il figlio che ha fatto sua la morte degli uomini peccatori. Ed ora vedete, ecco, nella parabola il re dice a quel tale che non ha indossato l'abito nuziale, amico, non ti sei reso conto che questa è una storia d'amore per te e per tutta l'umanità in cammino? Tutta l'umanità in cammino. Beh, i salmi della regalità 96, 97, 98 a questo riguardo sono proprio come segnali, indicatori lungo il percorso della storia umana. Amico, non ti sei reso conto che questa è una storia d'amore, e non ti sei reso conto che qui tu sei invitato non per approfittare occasionalmente, banalmente della situazione, ma tu sei invitato perché sei parte di quell'umanità che è sposata dal figlio, quell'umanità che è rivestita come la sposa del figlio, quell'umanità che è ormai coinvolta in una relazione di indissolubile comunione per la vita con il figlio che ha fatto sua la morte degli uomini. E vedete che l'autorità viene esercitata proprio in quanto è rivelazione di questa volontà d'amore che piega in obbedienza alla vita il fallimento, il disastro, il rifiuto, il peccato, la morte degli uomini. Fatto sta che a questo punto, vedete, dopo le tre parabole, bisogna che mi sbrighi, d'altronde abbiamo alle spalle 4 mesi di astinenza, quindi mi sbrigo, e 4 dispute, e le 4 dispute esplicitano il confronto con altre autorità: l'autorità del figlio, l'autorità di Gesù, l'autorità regale, ecco come regna. La mitezza, la compassione, ecco la sua autorità regale, sì, l'ha illustrata attraverso le parabole, adesso un confronto diretto con interlocutori che instaurano un confronto con lui, è un confronto che è una vera e propria contestazione. Altri magisteri, quale regalità? Ed ecco la prima disputa, e sono i farisei qui, versetto 15 del capitolo 22, ecco, prima disputa, farisei, è interessante i farisei sono già presenti nel racconto evangelico da un pezzo, ma qui adesso assumono una rilevanza, come dire, accademica. Infatti i farisei ritiratisi tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi, e mandarono dunque a lui i propri discepoli con gli erodiani per dirgli, è quel che segue. Dunque, vi dicevo, un ambiente accademico, qui i farisei assumono inconfondibilmente le caratteristiche di professori, vedete, professori che si raccolgono in una specie di loro senato accademico che peraltro ha tutte le caratteristiche di un complotto. Tennero consiglio, questo simvulion, un consiglio, consiglio dei professori, consiglio dei professori. E tra l'altro già se ne parlava nel capitolo 12, versetto 14, 12-14, tengono consiglio, e vedete, professori, ma professori che hanno come riferimento didattico la convinzione che l'amore sia impossibile. L'amore è impossibile. Sono professori, vedete, professori collocati in una posizione di potere accademico per cui gli interlocutori meritano disprezzo. Perché gli interlocutori sono degli sprovveduti, sono degli incapaci, sono degli inetti, sono degli impreparati, sono meritevoli di una bocciatura. La strategia del disprezzo come modalità professorale, come modalità accademica, come modalità. E vedete che qui la posizione farisaica tende a configurarsi come una pretesa di affermazione idolatrica del potere accademico che vale non tanto perché insegna dei contenuti e li trasmette, ma il potere accademico che vale in quanto gode il beneficio di una qualità superiore, di una qualità in certo modo divina, una qualità idolatrica. E dunque i farisei si ritirano per tenere consiglio e devono cogliere in fallo Gesù, devono farlo inciampare la lettera, farlo inciampare, è in logo, dice qui, nella sua parola, dove sono in questione le sue parole, cioè il suo modo di intendere l'autorità. Il suo modo di intendere l'autorità, come le parabole precedentemente hanno illustrato, questo suo discorso, questo suo modo di intendere l'autorità, questo modo di intenderla, vedete, non solo per le cose che dice, ma per come lui si è comportato, è il suo modo di intendere di realizzare l'autorità, di essere presente come re nella mitezza e nella compassione. Ma questo è una pretesa di Gesù che deve essere sbugiardata, smentita, contestata, schiacciata sotto la pesantezza di una affermazione dottorale, professorale, accademica, che esercita il suo valore didattico non per le cose che insegna, ma perché è dotata di un valore superiore, ma perché appartiene a una categoria che si muove in una dimensione sofisticata, in una dimensione per così dire celestiale, idolatrica. E allora i farisei mandano a Gesù, notate che non vanno loro, mandano avanti i discepoli, interessante, perché nel Vangelo secondo Matteo ci sono i discepoli. Discepoli, non si scomoda, manda i discepoli. E i discepoli per fare una domanda, e vedete, insieme con i discepoli ci sono gli erodiani, interessante anche questo particolare, perché erodiani e farisei nei fatti storici contemporanei erano gruppi non affatto sintonizzati. Gli erodiani sono favorevoli alla famiglia di Erode, ma favorevoli al rapporto con l'impero di Roma, e farisei no. Però qui vedete viene come impostato una specie di dibattito, ecco. Vabbè, in un dibattito, ecco, noi che siamo pronti alla conversazione, desiderosi di promuovere il confronto tra idee, ci siamo con diverse voci, diverse componenti, che è un modo per strumentalizzare la situazione e mettere Gesù nei pasticci. Vedi, si presentano a Gesù, non loro, attraverso i discepoli, in modo tale da impostare la questione come l'invito a partecipare a una conversazione. Facciamo un convegno. Dove ciascuno dice la sua, no? Vedi, noi siamo così liberali, così comprensivi, così democratici, che dialoghiamo con gli erodiani. E allora questi discepoli vanno da Gesù e dicono: maestro, io sempre qui tradurrei professore. Vanno da Gesù e dicono: professore. Perché Gesù è un professore, si vede un professore, tutte le modalità accademiche, gli orpelli accademici, tutte le finezze accademiche, tutte le delicatezze, le attenzioni al signorile, attenzione con cui si usano le parole e si definiscono gli interlocutori, sì, professore. Sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo la verità, non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Discutiamo di questo. Ma vedete la premessa. Quello che noi sappiamo di te. E dicono due cose: la via di Dio e tu non guardi in faccia agli uomini. Interessante. La via di Dio, che è un modo per ricapitolare tutto quello che nella storia della salvezza è stata la rivelazione della via di Dio, no? La via di Dio, i salmi che leggiamo dal Salmo 1, peraltro, già parlavano della via di Dio, e in poi, e dunque, la via di Dio, a queste cose che sono le cose di Dio. E poi, per quanto riguarda gli uomini, tu non li guardi in faccia. Vedete che qui alla lettera bisognerebbe proprio tradurre così. Insegni la via di Dio secondo verità, nella sua assolutezza, nella sua incontaminata trascendenza, la via di Dio, e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno, non guardi in faccia agli uomini. Già, non guardi in faccia agli uomini, perché il volto umano è un volto sfigurato, un volto spregevole. Non guardi in faccia agli uomini. E questo, dal punto di vista dei discepoli dei farisei, è un titolo di approvazione. È proprio vero, è proprio così che si comportano i professori. I professori parlano di verità grandiose, altissime, sofisticatissime, sapientissime, dotate di una verità assoluta, quelle però poi non guardano in faccia agli uomini. È un vero professore, fa così, se no che professore sarebbe? Lui deve occuparsi delle verità assolute, delle dottrine sacrosante trascendenti, dunque non guardi in faccia agli uomini. Quindi questo è un titolo di merito dal loro punto di vista. Tu sei così, vedi, tu non guardi in faccia agli uomini, no? Non è che ti perdi con le cose di questo mondo, non è che ti perdi a considerare le persone che hai, perché le cose di questo mondo sono cose sporche, banali, compromettenti, non tu ti occupi di quella verità che è prerogativa di Dio nella sua assolutezza trascendente, mentre per quanto riguarda le cose di questo mondo tu sei estraneo a qualunque complicità con le miserie di questo mondo, con le meschinità, le cattiverie, le ingiustizie di questo mondo. Vedete che qui si viene delineando divaricazione ancora una volta, che è estremamente drammatica ed è propriamente è relativa a quel mondo accademico di cui io sto parlando in modo molto deteriore, si intende bene, e non esauriente, perché non è mica solo quello che sto dicendo io, ma quella divaricazione per cui le cose vere sono impossibili perché sono di Dio, le cose di questo mondo sono spregevoli e adeguarsi ad esse significa diventare complici. In questo contesto, avendo operato questa divaricazione, il potere degli accademici sguazza, perché continua a parlare in nome di verità che non si realizzano mai e prende le distanze rispetto alla urgenza del dramma lì dove si consumano le disgrazie di questo mondo, perché sono le conseguenze di una infamia rispetto alla quale l'Accademia non vuole compromettersi. E dunque, ecco, maestro, professore, noi sappiamo di te, vedete quel sappiamo di te, perché questo è il potere del nostro magistero, il potere, è interessante come poi i discepoli si appropriano l'autorevolezza magistrale dei loro professori, e noi sappiamo di te, il nostro magistero denuncia l'infamia del mondo, l'infamia della storia umana, proprio perché il nostro magistero è in grado di proclamare l'altezza incontaminata e venerare e celebrare l'altezza incontaminata di Dio senza complicità con le meschinità di questo mondo. Guarda Cesare e l'impero di Roma, e questo è tutto quello che succede attraverso le complicità con questo assetto della nostra società che succuba di una prepotenza spietata di cui Cesare è l'emblema idolatro. Tu sei dei nostri, vedi, si avvicinano dicendo: tu sei dei nostri, professore, tu sei dei nostri, vedi, sì, noi siamo in questo. Ma Cesare, si paga o non si paga il tributo, Cesare? E Gesù adesso, vedete, conoscendo la loro malizia, dice qui, interessante, il versetto 18, conoscendo la loro poniria, risponde: ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta. Vedete qui è usato un participio nel verbo ginoskin, gnus. È interessante perché Gesù conosce, è una forma verbale assimilata a quella precedente, ma non è la stessa forma verbale. Noi sappiamo di te, idamen, dice, noi sappiamo di te, adesso dice gnus, due verbi che possono considerarsi strettamente imparentati. Il fatto è che vedete che già in altri momenti il nostro evangelista Matteo ha segnalato questo accorgimento, questa avvertenza, questa consapevolezza di Gesù. Prendete il capitolo 12, versetto 15. Gesù conosce le situazioni a partire da uno spazio che si apre nell'intimo del suo animo. Capitolo 12, versetto 15. Qui i farisei, diceva il versetto 14, tennero consiglio, contro di lui per toglierlo di mezzo, ma Gesù saputolo, capitolo di versetto 15, saputolo, si allontanò di là. Anacorisen, dice qua, fece anacoresi, una soluzione anacoretica. Gesù si allontanò di là, saputolo, e saputolo, vedete, non solo perché qualcuno l'ha informato, ma ne ha una percezione interiore. E più avanti nel capitolo 16, versetto 8, qui ci sono di mezzo i discepoli, sono in barca, e Gesù ha detto nel versetto 6: guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E i discepoli discutono tra loro: ma non abbiamo preso il pane? Versetto 8: non abbiamo preso il pane. Sono reduci dalla seconda moltiplicazione dei pani. Non abbiamo preso il pane. Versetto 8 del capitolo 16, accortosene, ecco qui è la nostra forma verbale, accortosene Gesù chiese: ma perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Gesù, vedete, ha questa percezione interiore, non soltanto ascolta le voci, i rumori, bisbigli, sbuffi, contestazioni, lamentele, proteste, querimonie, ma Gesù ne ha una percezione interiore. E Gesù è in grado di conoscere in quanto accoglie, patisce, soffre nella capienza del suo cuore le situazioni con le quali è in contatto, e il vissuto degli uomini. Più avanti questa stessa forma verbale ricomparirà nel capitolo 26, versetto 10, a proposito di quello che dicono a Betania quelli che partecipano alla cena, per quella donna che ha versato l'unguento. Capitolo 26, versetto 10, la protesta generale, e versetto 10: Gesù accortosene disse loro: perché infastidite questa donna, infastidite, accortos. Vedete, queste espressioni nel Vangelo secondo Matteo non sono affatto casuali, e Gesù se ne è accorto, Gesù conosce. E adesso ritorniamo al nostro brano evangelico. Gesù, conoscendo la loro malizia, vedete che è una malizia che Gesù sta assorbendo lui, la sta come dire patendo lui, è una malizia che gli si scarica dentro, che lo affligge nell'intimo del suo animo, conoscendo la loro poniria, la loro cattiveria, la loro malizia. Ed ecco, Gesù chiede la moneta, e la moneta contiene una immagine, una icon, una immagine, è l'immagine di Cesare. E allora a Cesare l'immagine di Cesare, e a Dio l'immagine di Dio, l'immagine di Dio. Già, ma l'immagine di Dio è la creatura umana, questo lo sappiamo bene, è dall'inizio ogni essere umano è creato a immagine di Dio, secondo la somiglianza. Vedete, ecco la risposta. Cesare, l'immagine, ma la moneta è quello strumento che allude a tutto un sistema nell'organizzazione della vita civile, per cui solo ci sarà la moneta, ma anche Cesare fa parte di una vicenda dove si manifestano tutte le iniquità, le meschinità, le cattiverie di questo mondo. E d'altra parte è proprio questa storia inquinata com'è, che è storia di redenzione per la creatura umana, perché la creatura umana è di Dio ed è amata da Dio, e non è amata da Dio in astratto, ma è amata da Dio nel contesto di una vicenda dove c'è di mezzo anche Cesare, e non può esserci di mezzo non può non esserci di mezzo anche Cesare, e c'è di mezzo quella moneta, c'è di mezzo e la creatura umana appartiene a Dio, è immagine di Dio, è un'immagine visitata, raggiunta, illuminata, amata da Dio nel contesto in cui la storia umana passa attraverso un Cesare o l'altro, una moneta o l'altra, fenomeni più o meno farraginosi e devastanti di inquinamento. È la nostra storia, è la nostra carne umana, è la nostra concretezza, e in questa concretezza la regalità di Dio viene a visitarci. Vedete, rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. La situazione è complessa, la situazione è segnata da tanti affanni, urti, contraccolpi, un discernimento faticoso, una scorticatura continua, un impatto con tutte le miserie di questo mondo di cui noi siamo parte e da cui non possiamo prescindere, e d'altra parte è in questo contesto che Dio conferma la sua volontà d'amore per la creatura che ha fatto a sua immagine e ha voluto a sua immagine, come interlocutore della sua volontà di vita nella gratuità dell'amore. E vedete che nel nostro Vangelo secondo Matteo ad un certo momento compare l'uso del verbo conoscere, ma con in senso negativo. Quelli che non conoscono, già poco prima si parlava delle autorità, che non sanno. Più avanti, se voi prendete il capitolo 24 nel nostro Vangelo secondo Matteo, versetto 36, ecco, leggo così: quanto a quel giorno, a quell'ora, però, nessuno lo sa, il giorno e l'ora. Nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure solo il Padre. Questo non sapere è caratteristica inconfondibile della creatura umana, ma la creatura che appartiene a Dio, ed è per questa creatura che non sa che il regno viene. Più avanti vedete, sempre nel capitolo 24, versetto 42, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Più avanti ancora, nel capitolo 25, versetto 13, vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Dunque vegliate, perché il regno viene, e viene per le creature di Dio, non viene per i maestri. Viene per le creature di Dio, viene per la creatura che è immagine di Dio, viene per quella creatura che è alle prese con tutte le situazioni di corruzione, inquinamento, devastazione, quella creatura sfigurata e spregevole, ma viene il regno per quelli che non sanno. E la dignità della persona umana sta nell'essere creatura di Dio a testa alta. Ricordate nella disputa tra Gesù e i discepoli dei farisei, questi gli hanno detto: tu non guardi in faccia ad alcuno, tieni la testa bassa, non guardi in faccia ad alcuno. E invece qui è la creatura, ogni persona umana dotata di quella dignità per cui, in quanto creatura di Dio, quale che sia la condizione di miseria da cui è afflitta, è dotata di una dignità che fa del suo volto umano lo specchio e l'immagine del Dio vivente. Ed ecco, vedete, l'autorità regale del Signore. Qui alla fine del nostro brano, il versetto 22 aggiunge, nel lezionario il versetto 22 non è riportato, quindi il brano evangelico di domenica prossima finisce col versetto 21, ma il versetto 22 dice: a queste parole rimasero sorpresi i discepoli dei farisei. E qui è vero zavmasin, e zavmasan, rimasero meravigliati. Vedete che questo verbo, naturalmente il verbo qui è in greco, ma la traduzione in greco del versetto 1 del Salmo 98 ci parlava di meraviglie, le meraviglie, zavmastà, cose meravigliose, in greco, in flot, in ebraico, dunque cose meravigliose. Già a queste parole rimasero meravigliati. È l'autorità regale del Signore che viene esercitata proprio là dove i discepoli di Ferrer restano meravigliati. Sono anche loro tra quelli che il Salmo 98 interpellava, invitava, come noi leggevamo poco fa. E comincia per loro il cammino di apprendistato per imparare a cantare un canto nuovo e a raccontare una storia d'amore. Fermiamoci qua.